Ave Maria, a voi tutti, bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento consueto con la spiritualità per la vita consacrata. E stiamo trattando nel corso di queste nostre puntate di una virtù, che è la virtù regina di tutte le virtù ed è la carità, e in modo particolare l'amore verso Dio. E già nella scorsa puntata abbiamo voluto sfogliare un mazzo di rose e vedere, ecco, qual è l'amore che deve contraddistinguere un'anima consacrata. E questo mazzo di rose è formato da tanti tipi di amore. Abbiamo visto l'amore, di compiacenza, l'amore di benevolenza, l'amore di desiderio, l'amore riconoscente, l'amore di lode, l'amore di adorazione. E vogliamo iniziare quest'oggi parlando dell'amore di compassione. San Francesco, di Sales ci dice che la compassione o misericordia non è altro che un affetto che ci fa partecipare al dolore della persona che amiamo, accogliendo nel nostro cuore la pena che essa soffre. E secondo l'insegnamento di San Tommaso, una delle leggi più sacre dell'amicizia è che la gioia o la sofferenza dell'uno trovino sempre un eco gioioso o doloroso nel cuore dell'altro. Tra anime che si amano, tutto è in comune. E così dovrebbe essere nel rapporto tra un'anima consacrata e lo sposo Gesù al quale quest'anima si è donata. Quindi dovremmo essere partecipi dei dolori e delle gioie del Signore. E dice l'autore, padre Ludovico Colin, dice: se al pensiero di un Dio misconosciuto, disobbedito, bestemmiato, scacciato, come purtroppo avviene per tante anime, noi rimaniamo indifferenti, se alla vista dell'umanità ribelle, pagana, atea, non proviamo nel nostro intimo il bisogno di espiare, di riparare, di impedire ad ogni costo l'offesa verso l'Altissimo, se al lamento angoscioso di Gesù, l'obbrobrio ha ferito il mio cuore, ho cercato compassione, ma non ho trovato chi mi consolasse, secondo le parole del Salmo, noi non sentiamo il dovere di correre ad asciugare la sua adorabile faccia, a lenire le ferite del suo cuore. Possiamo dire con franchezza che il nostro amore per colui che ci ha tanto amato è ben meschino e volgare, dice padre Colin. Quindi un'anima consacrata, come possiamo vedere nella vita di tante anime sante, è un'anima che cerca di unirsi ai dolori dello sposo. E possiamo vedere questo nella vita di tanti santi, i quali hanno desiderato con tutto il loro cuore di soffrire le stesse pene sofferte da Gesù, di provare nel loro cuore e nel loro corpo i suoi stessi dolori. E questo perché? Non certamente per masochismo, perché questo amore di compassione non è questo, ma per l'amore ardente che esse avevano allo sposo. Per questo amore così forte che l'amore che spinge a condividere gioie e dolori della persona amata. Se gli sposi di questa terra, il giorno del matrimonio, si promettono la fedeltà nella gioia e nel dolore, ma quanto più ciò deve avvenire tra un'anima consacrata e il suo sposo, e anzi, ancora di più, l'anima consacrata dovrebbe desiderare le pene del suo Signore, perché? Perché vivendo le stesse pene di Gesù, soffrendo le stesse pene di Gesù, ci si conforma a Lui, ci si assimila a Lui, si realizza quell'unione, ecco, intima, proprio come hanno desiderato e hanno avuto i santi, i quali erano felicissimi di soffrire. Anzi, dicevano di soffrire veramente quando non soffrivano, quando non potevano avere delle pene. E le cercavano, il patire era il loro desiderio. E così dovrebbe essere di ogni anima consacrata. desiderare il soffrire per conformarsi allo sposo, per vivere quell'intimità con lo sposo. Proprio perché è sulla croce che si realizza l'unione più indissolubile, più forte con il Signore. E se Gesù, ecco, ha seguito la via della croce, se Gesù ha patito per la nostra salvezza, ecco che un'anima consacrata dovrebbe condividere queste stesse pene dello sposo, sia per la propria santificazione, ma anche per la salvezza delle anime, perché le anime costano sangue. Per salvare le anime c'è bisogno di molto patire, molta preghiera e molta penitenza, come anche la Madonna ha detto a Fatima, che tante anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Quindi il sacrificio dovrebbe spiccare, risplendere in un'anima consacrata al Signore, proprio perché per l'unione con Gesù, per l'unione sponsale con Gesù, l'anima consacrata diventa madre di anime, e le anime, l'abbiamo detto, costano sangue, e quindi ecco, desiderare le pene dello sposo per salvare le anime. Come Santa Teresina che diceva: sono sposa tua Gesù e per l'unione con te madre delle anime. È una realtà meravigliosa che spesso noi dimentichiamo. Invece il Signore ci ha fatto dono di questa maternità spirituale, che però noi dobbiamo realizzare concretamente impegnandoci per la salvezza delle anime. E se in noi non c'è ancora questo desiderio eroico, perché qui si tratta di eroismo, il desiderio della sofferenza, è eroismo, è santità, almeno dobbiamo cercare di accettare con pazienza, con santa rassegnazione, quelle croci, piccole o grandi, che il Signore ci manda. Ma tante volte siamo proprio noi consacrati i primi magari a ribellarci, a scoraggiarci, a dispiacerci, ecco, non accettare la volontà di Dio, se questa volontà di Dio magari è un'umiliazione, se questa volontà di Dio è una malattia, una sofferenza spirituale, eccetera. E invece, quando arrivano le croci, soprattutto noi consacrati, ciò ovviamente vale per ogni cristiano, ma soprattutto noi consacrati, perché dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo correre incontro alla croce del Signore e abbracciarla con gioia. E un proposito che noi possiamo fare è quello di dire a Gesù, ogni volta che arriva una sofferenza, una croce, una difficoltà, dire: Signore, io sono contento di questa croce che mi hai mandato, di questa sofferenza che devo patire. Dirlo ogni giorno, in ogni momento, anche se non lo sentiamo, anche se quel soffrire ci ripugna, diciamolo. Diciamolo, ecco, con piena convinzione: Signore, sono felice. E Signore, ecco, accoglierà questo nostro sforzo, questo sforzo della nostra volontà, e quella sofferenza che Lui ha permesso sarà per noi, ecco, causa di altre grazie, di un'abbondanza di grazie maggiori. Proprio perché, ecco, più noi doniamo al Signore, più in noi aumenta la grazia e aumentano le grazie. Quindi, ecco, un'anima consacrata dovrebbe sentire questo bisogno di asciugare, ecco, le lacrime di Gesù. Ecco, dinanzi allo spettacolo terribile di Gesù che è vittima dei peccatori, che è calpestato per i peccati del mondo, dobbiamo offrire ogni giorno il conforto del nostro amore delicato, di questo nostro amore di spose. La nostra compassione deve essere come il velo della Veronica, quel lino che ha dato sollievo, refrigerio al volto sanguinante di Gesù. Ecco, anche noi dobbiamo dare sollievo al Signore con la nostra preghiera, con la nostra sofferenza accettata con amore, eccetera. E poi, dice padre Colen, il nostro unico dolore sia la vista di Gesù disprezzato da tanti infelici. E una delle pratiche di devozione che ci aiuta, ecco, ci può aiutare a riparare le pene sofferte da Gesù, a riparare tutto quello che il Signore ha sofferto per noi. Che cosa, una delle pratiche che ci viene consigliata è il culto al Sacro Cuore, a quel cuore divino circondato di spine. Quando la Madonna ha fatto dono all'umanità della medaglia miracolosa e l'ha mostrata a Santa Caterina Labouré in visione come questa medaglia doveva essere. Il retro della medaglia, le fece vedere il retro della medaglia e oltre alla croce, oltre alla M sormontata dalla croce e alle 12 stelle che circondano la M e la croce, ci sono anche due cuori. Il cuore trapassato dalla spada, che è il cuore della Madonna, e il cuore tutto circondato di spine, che è il cuore di Gesù. Quindi questo cuore, che ha tanto amato gli uomini, ha tanto sofferto per la salvezza degli uomini, e quindi esige riparazione. Ecco, tutte quelle spine che circondano il cuore di Gesù sono le spine dei nostri numerosi peccati. Di questi peccati che noi, ecco, continuiamo a commettere, che l'umanità continua a commettere e che sono causa di sofferenza, ecco, per il cuore di Gesù, che gli sono state causa di sofferenza per lui e lo sono ancora. Perché Gesù nel suo corpo mistico continua a soffrire. E poi ricordiamocelo. La passione di Cristo, sebbene, ecco, in maniera mistica e senza ovviamente spargimento di sangue, si ripete in ogni santa messa. Gesù, in maniera mistica, in ogni santa messa, si offre al Padre per la nostra salvezza. E quindi noi dobbiamo unirci alla passione di Cristo proprio con le nostre piccole o grandi sofferenze di ogni giorno. E allora il culto al Sacro Cuore è proprio un mezzo di riparazione. Gesù stesso, quando è apparso a Santa Margherita Maria Lacocque, ha chiesto proprio riparazione per il suo cuore. Ha chiesto la pratica dei primi 9 venerdì del mese proprio come riparazione alle offese commesse contro il suo cuore. Anche la Madonna a Fatima, apparendo a Sor Lucia, ha chiesto la pratica dei primi 5 venerdì del mese come riparazione a tutti i peccati commessi contro il suo cuore, soprattutto le bestemmie. Quindi vedete come il Signore stesso ci chiede riparazione. Ecco, non sono belle parole che stiamo dicendo oggi, non sono fantasie, ma sono una realtà. Gesù ha chiesto riparazione per i peccati del mondo. Se no, la Madonna non avrebbe chiesto preghiera e penitenza a Fatima, a Lourdes. Invece il monito della Madonna è continuo: preghiera, penitenza, per la salvezza delle anime, per la nostra santificazione. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. E Gesù appunto ha chiesto riparazione per questo cuore circondato di spine. E allora chi più di un'anima consacrata dovrebbe essere esperta di patire, possiamo dire, no? Dovrebbe essere impegnata in questo lavoro di riparazione e di offerta continua al Signore per la propria santificazione e per la salvezza di tanti fratelli. E poi ecco, proprio per riparare questo cuore divino che viene offeso, continuamente offeso, soprattutto nel sacramento dell'amore, nel sacramento dell'Eucarestia. È terribile perché quanti fanno la comunione in peccato mortale? Tante, tante anime. Tante anime crocifiggono Gesù nel proprio cuore perché lo ricevono indegnamente. Perché? Perché purtroppo oggi si è persa anche la coscienza del peccato. Per cui, ecco che tante persone vanno a fare la comunione così tranquillamente. Senza curarsi di essere nella grazia di Dio. Poi purtroppo a questo si aggiungono tanti che dal pulpito, tanti sacerdoti che dicono, insegnano che ci si può fare la comunione anche se si è in peccato mortale, basta che si ha l'intenzione di confessarsi dopo, tanti insegnano questo, e allora è ovvio che la gente, i poveri fedeli, si trovano, ecco, nella confusione. E questo è gravissimo. E apriamo ora una parentesi riguardo al punto della confessione. Non si può fare la comunione se si è in peccato mortale e dire poi dopo mi confesso. Se anche un sacerdote vi dicesse non ti preoccupare, ti confesso dopo, fai la comunione, non lo seguite. Dobbiamo prima purificare la nostra anima e poi dopo andare a ricevere Gesù, se si è ovviamente in peccato mortale. Prima la confessione, perché dice San Paolo, chi riceve il corpo del Signore indegnamente, mangia e beve la propria condanna. Si va a fare la comunione con un peccato sull'anima e si ritorna con due peccati, con un peccato orribile di sacrilegio. Fare la comunione in peccato mortale significa calpestare il corpo di Gesù, significa crocifiggerlo, significa ritornare a fargli rivivere la passione. Non parliamo poi della mancanza di cura per l'Eucaristia. Consacrazioni fatte in fretta. Sante messe di 20 minuti, un quarto d'ora. Terribile. Quella consacrazione che viene fatta in tutta velocità. Poi soprattutto mancanza di cura, di rispetto per l'Eucaristia. Soprattutto nella cura dei frammenti, non si usa più il piattino per poter proteggere l'Eucaristia, quindi eventuali frammenti che cadono sicuramente, perché le ostie sono di materiale delicatissimo, quindi tanti piccoli frammenti si staccano dall'ostia. E allora, quando si distribuisce la comunione, sia nei conventi, nelle messe che si celebrano in convento, oppure nelle messe nelle parrocchie, bisogna usare il piattino per poter proteggere i frammenti e poi purificare le epistidi, purificare questi piattini. Ma questo non viene fatto. Allora, noi consacrati, se comprendiamo ciò, dobbiamo essere noi magari di spinta, di monito ai sacerdoti. Cercare appunto, magari suore che si trovano a lavorare in delle parrocchie, essere loro a spingere, ecco, ad avere questa cura per il corpo del Signore, perché Gesù, con il suo corpo, la sua anima, la sua divinità, è presente nell'ostia come nel piccolo frammento. Ed è bello l'esempio che viene fatto riguardo ai frammenti dello specchio. Io mi guardo nello specchio, ma se io lo specchio lo rompo in tanti piccoli pezzi, io riesco a specchiarmi anche nel pezzo più piccolo, perché rimane specchio. È così l'ostia. Quando viene spezzata, quando rimane un piccolo frammento, rimane comunque corpo di Gesù, c'è cioè la sua presenza reale. E quindi quanta cura dobbiamo avere? Invece tante volte, ecco pure anche le epistidi, vengono purificate in un modo, ecco, terribile. Viene magari data giusto una spolveratina alla epistide col purificatoio e questo è tutto. E rimangono tanti frammenti. Invece le epistidi dovrebbero essere purificate proprio con l'acqua, per far sì che si possano togliere tutti i frammenti. Quindi dobbiamo avere davvero questa cura, perché significa cura per Gesù, significa delicatezza per Lui. E invece quanta superficialità. Anche fare attenzione quando riceviamo il corpo di Gesù, riceverlo con devozione, riceverlo, ecco, con fede, riceverlo con raccoglimento. E quante volte vi andiamo col cuore distratto, con la mente chissà dove, e dopo il ringraziamento alla Santa Comunione. Noi religiosi non lo facciamo più, noi consacrati non lo facciamo più. Ci fermiamo, ecco, chiediamoci un po', facciamo un po' un esame di coscienza. Dopo aver fatto la comunione, ci fermiamo per almeno un quarto d'ora dopo la messa per ringraziare Gesù che è nel nostro cuore. La presenza reale di Gesù dura fin quando durano le specie eucaristiche. E secondo esami scientifici, l'ostia rimane in noi per circa 10 minuti, un quarto d'ora, il tempo di essere appunto assimilata. E quindi la presenza reale, fisica di Gesù è in noi per tutto quel tempo. E che cosa facciamo dopo la messa? Chiacchiere di qua, chiacchiere di là. E non ci curiamo di questa presenza reale. E penso che le persone del mondo, se qualcuno venisse a casa nostra e lo facessimo entrare ecco, nel nostro salotto e poi lo lasciassimo lì e noi ci mettessimo a fare altre cose, forse ci chiamerebbero scostumati. Allora, quale rimprovero dovrebbe dare Gesù a noi? A noi che non ci curiamo della sua presenza dentro di noi? Il momento della comunione è il momento più bello per un'anima consacrata, perché è il momento dell'unione intima con lo sposo. Ecco, noi dovremmo vivere bramando la Santa Comunione. E invece, ecco, se ci esaminiamo, quanta freddezza c'è in noi ed è terribile ed è brutto questo. Quando siamo veramente causa di tanta sofferenza al cuore di Gesù e invece lo allora dobbiamo cercare, ecco, di essere invece anime che riparano il cuore divino. E questo ce l'ha chiesto Gesù. Infatti, un giorno, durante un'apparizione, chiese a Santa Margherita Maria Lacocque: "Ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini e che viene ripagato con tante ingratitudini e dimenticanze. Amami almeno tu, figlia mia." E queste parole possiamo pensare che Gesù le ripeta a ogni anima consacrata: "Amami almeno tu, figlia mia." Ecco, le anime consacrate dovrebbero essere la consolazione del cuore di Gesù proprio per tutti i mali che ci sono nel mondo, per tutto il peccato che c'è nel mondo. E invece, tante volte, noi siamo la spina nel cuore di Gesù, altro che consolazione. E allora dobbiamo davvero rivedere la nostra vita consacrata, viverla santamente, per essere invece la consolazione di questo cuore. Ecco, per poter riparare tutti i peccati del mondo. Perché davvero noi consacrati abbiamo una missione bellissima, una missione meravigliosa che ci viene affidata da Gesù. Gesù ci rende suoi collaboratori nella salvezza delle anime. Ma ecco, dobbiamo essere degni collaboratori, collaboratori che lo amano, che si uniscono a Lui e che, ecco, che sanno pregare, riparare. Ecco, soffrire per la salvezza delle anime e per essere di consolazione al suo cuore. Bene, vogliamo fermarci qui con le nostre riflessioni perché il tempo a nostra disposizione è quasi terminato e continueremo poi nella prossima puntata a sfogliare questo mazzo di rose, parlando ancora, ecco, di questi vari amori. Vedremo infatti l'amore di preferenza nella prossima puntata e ancora poi l'amore penitente e poi ecco poi la rosa più profumata possiamo dire di questo mazzo di rose che è l'amore di conformità. Ma tutto questo nella prossima puntata. Ave Maria e buon proseguimento con i nostri programmi.